Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Nuovo appuntamento con Voci dalle Dolomiti, la rubrica settimanale di Radio Cooperativa che si occupa della provincia di Belluno e in generale delle questioni riguardanti la montagna, anche fuori dai confini regionali. Un saluto agli ascoltatori da Zenone Sovilla, che questa settimana vi proporrà alcuni temi riguardanti l'attualità, e in particolare parleremo anche dell'anniversario della tragedia del Vajont, che è avvenuta 50 anni fa. Mercoledì scorso cadeva esattamente il mezzo secolo da quella tragica notte del 1963, il 9 ottobre 1963, quando si consumò la tragedia annunciata, con proporzioni probabilmente inimmaginabili anche dai più pessimisti, da coloro i quali avevano avvisato da tempo il rischio che stava correndo quella zona della provincia di Belluno e della provincia di Pordenone. Siamo proprio a cavallo sul confine fra le due aree istituzionali, dove c'è questa diga enorme che è ancora lì in piedi, monito di quanto è accaduto e anche dell'arroganza delle attività umane a sfondo economico, di che cosa può significare a volte mettere il profitto davanti a tutto, come accadde in questa storia drammatica segnata poi da questa tragedia che fece quasi 2000 morti. Ma in apertura di questa puntata di Voci dalle Dolomiti ci occupiamo di un'iniziativa che riguarda il comune di Belluno, cioè un'iniziativa popolare che si rivolge appunto al comune di Belluno. L'iniziativa si chiama Riconosciamoci e è una campagna per permettere a tutti i cittadini e alle cittadine che condividono la cultura dell'uguaglianza di costruire un percorso che porti al riconoscimento da parte del comune di Belluno appunto delle famiglie di fatto. Il riconoscimento avverrà attraverso una proposta di delibera popolare nata dai cittadini che provengono da percorsi politici e culturali diversi, cittadini che da oltre un anno hanno dato vita a un percorso di approfondimento sul tema della lotta alle discriminazioni e del riconoscimento appunto delle famiglie di fatto. La scelta, spiegano questi cittadini, è stata quella della delibera popolare, perché è uno strumento di democrazia diretta e permette, nel corso dei 3 mesi di raccolta delle firme, di costruire percorsi culturali partecipativi e informativi attorno al vero e proprio iter amministrativo di questa proposta. Il corpo della delibera, che viene sottoposta ai cittadini a Belluno, deve la sua struttura a un lavoro di confronto e di verifica delle altre delibere già presentate e approvate nel resto d'Italia e dalla collaborazione e supervisione di Antonio Rotelli, avvocato e presidente dell'avvocatura LGBT Rete Lanford. Tutto questo lo potete leggere e trovare anche in forme più approfondite nel sito riconosciamoci.com, dove sono anche indicati tutti i luoghi e gli orari dove è possibile firmare per sostenere questa delibera popolare. Troverete quindi le date dei giorni e degli orari in cui saranno disponibili i banchetti pubblici sul territorio del comune di Belluno per andare a portare il proprio sostegno con una firma. Si può anche partecipare, dare la disponibilità a partecipare alla campagna attivamente, alla raccolta delle firme, e nel sito riconosciamoci.com si trova naturalmente anche il testo integrale della delibera popolare, che ha l'obiettivo di far riconoscere da parte del comune di Belluno le famiglie di fatto. A proposito di questo tema, vi propongo le voci di alcuni dei promotori, grazie alle registrazioni messe a disposizione dagli amici del sito www.bellunopiu.it e della Casa dei Beni Comuni. Cominciamo con Valentina Reolon, che spiega appunto il contesto in cui nasce questa iniziativa, che segna una novità appunto in questo mese di ottobre 2013 per il comune di Belluno.
Oggi parte la campagna Riconosciamoci. Di cosa si tratta? È una campagna di delibera popolare che vuole portare al riconoscimento delle famiglie di fatto. È un percorso perciò che si apre da oggi, il primo banchetto sarà sabato 12, tramite il quale dobbiamo raccogliere 300 firme in 3 mesi per poi far sì che il Consiglio Comunale discuta la delibera il prima possibile. Questo percorso è nato da più realtà che stavano facendo una ricerca su questa tematica, che hanno deciso di confluire e lavorare insieme sul percorso della delibera. È stato scelto questo percorso di delibera popolare proprio perché dà la possibilità di discutere con la cittadinanza, essendo presenti con i banchetti, e spiegare alle persone cosa vuol dire poi il riconoscimento delle famiglie di fatto.
Che cosa vuol dire lo status di famiglia di fatto legata per vincolo affettivo?
Si tratta di riconoscere tutte quelle famiglie che per propria decisione o per impossibilità si sentono delle famiglie e vogliono intraprendere e programmare la loro vita insieme, ma non vogliono avvalersi dello strumento legale del matrimonio. Perciò coppie eterosessuali e omosessuali che hanno deciso appunto di costruire un cammino insieme. Abbiamo scelto di parlare di famiglia di fatto e non di parlare invece del registro delle coppie di fatto, perché all'attuazione di questo riconoscimento invece che la creazione di un registro fa sì che questa cosa sia non solo una vittoria ideologica e di riconoscimento, ma un reale allargamento dei diritti. Abbiamo scelto di dare il nome Riconosciamoci a questa campagna perché in se stessa questa parola include 3 differenti punti di vista. Allora, riconoscere le famiglie di fatto, riconoscere un vincolo affettivo. La parola ci, la desinenza ci invece è stata messa perché l'idea è quella che il riconoscimento sia collettivo di una comunità, di un comune. Perciò che ci riconosciamo, noi cittadini ci riconosciamo. All'interno poi di questa parola, come potete vedere nella campagna, è stato messo in risalto la parola amore, perché questa è una questione d'amore. La famiglia è basata sul vincolo affettivo, di conseguenza su una questione d'amore che va al di là di ogni questione legislativa. Online è disponibile il sito Riconosciamoci, dove potete trovare tutte le informazioni, il testo della delibera, le persone che fanno parte del comitato promotore e chi volesse invece partecipare attivamente e metterci la faccia può interagire proprio attraverso questo strumento, nel quale ci sono anche tutti i calendari che segnalano i banchetti dove poter firmare.
Era la voce di Valentina Reolon ai microfoni degli amici di Belluno Più, il sito www.bellunopiu.it dove potete trovare molte informazioni su diverse iniziative che ruotano attorno ai movimenti sociali in provincia di Belluno e non solo, e anche nel resto del paese, e trovate anche informazioni su ciò che ruota attorno alla Casa dei Beni Comuni e in questo caso informazioni e momenti pubblici riportati in termini video e audio delle iniziative che segnano questa campagna autunnale per la delibera di iniziativa popolare proposta al Comune di Belluno con l'obiettivo del riconoscimento delle famiglie di fatto. Adesso per approfondire questa tematica vi propongo anche la registrazione della conferenza stampa di una settimana fa, della settimana scorsa, nella quale appunto i promotori hanno illustrato anche in modo approfondito il tema al centro di questa proposta, che naturalmente a Belluno mutua l'esperienza che è già avvenuta in altre città e che si propone ovviamente a sua volta di diventare uno dei momenti, dei laboratori municipali per diffondere questa sensibilità e questo tipo di iniziative istituzionali che in questo caso, vi ricordo, ha la forma della delibera di iniziativa popolare. Ecco dunque la conferenza stampa in una sintesi sempre messa a disposizione da bellunopiu.it. La voce che sentirete inizialmente sarà quella di Lorenzo Bogo della Casa dei Beni Comuni di Belluno.
Intanto vi ringrazio della presenza perché insomma più che la conferenza stampa abbiamo già fatto la prima serata. Adesso passo la parola a chi mi spiegherà il progetto. Vi ringrazio due cose, vi ringrazio a nome della Casa dei Beni Comuni, che è il laboratorio cittadino dentro il quale è nato questo percorso qui, che secondo noi è il momento giusto per fare una città come Belluno in questo territorio, e che speriamo che apra un dibattito su quello che poi andremo a spiegare. Ringrazio il regista e l'attrice dello spettacolo di questa sera, a cui chiaramente invito tutti a venire a vedere. Noi ci saremo tra oggi e domani, perciò venite al teatro, perché quale miglior linguaggio che o sono le pizze che ritiriamo noi, oppure c'è anche un metodo più intelligente, più bello per affrontare le cose, anche vedere il teatro. Ringrazio Renzo Poloni, presidente della Fondazione, che ci ha concesso questo spazio qui con noi, più eccitante, ma in forma, e ringrazio Daniela e Tip in due funzioni: primo di padroni di casa, e anche quelli che poi portano sul territorio spettacoli come quelli di questa sera. Siamo alla fine di un'altra stagione teatrale fantastica. E li ringrazio anche perché poi, molto più banalmente, sono, come tutti noi, come molti di quelli che vedete in questa sala, attivisti di un percorso che in completa autonomia sta cercando di costruire a Belluno un laboratorio cittadino su cui si sta lavorando, stiamo producendo, e questo che adesso Valentina e Guido vi presenteranno è l'ennesimo risultato di un fatto che è molto banale da dire, ma che per noi è molto importante: si può fare politica anche fuori da certi sistemi, e in maniera intelligente, e forse ottenendo dei risultati. Detto questo, basta, passo la parola a Valentina e vi ringrazio per aver detto.
Allora, diciamo che la Casa dei Beni Comuni, che voi conoscete già come laboratorio cittadino, ha deciso di aprire questo percorso, ovviamente sempre con le sue modalità, perciò delle modalità di incontro, di conoscenza, di aprire un percorso appunto sulle unioni civili, perché ci sembra importante che possa avvenire anche qui questo allargamento dei diritti, e non solo, anche di portare una tematica nel nostro territorio che è poco trattata, quale quella dell'omosessualità. Perciò per noi ha una doppia valenza questo percorso da fare, che è un percorso che vuole prima di tutto creare anche a noi stessi una cultura più ampia su queste tematiche, ma anche proprio portare in città il superamento di pregiudizi e l'allargamento dei diritti cittadini. Questo percorso qui, che abbiamo deciso di iniziare oggi proprio in concomitanza con questo bellissimo spettacolo, che per noi ha una forte valenza, nel senso che tratta una tematica, qual è l'omosessualità femminile, che è spesso vittima appunto di questi pregiudizi che noi vogliamo rovesciare, come c'è scritto, diciamo, anche nel titolo della nostra nuova battaglia. Ci saranno il primo incontro che abbiamo fissato, è già il 9 marzo, un incontro nel quale speriamo e vogliamo che partecipino anche molti giovani, infatti abbiamo scelto di farlo nell'aula magna dell'Istituto ITI. Questo incontro parlerà alla città e porterà un'esperienza che nel 2012 a Bassano è già riuscita a fare questo percorso, con modalità molto simili alle nostre, perciò siamo aperti alla cittadinanza, con incontri, che ha spiegato molto molto bene e ha creato un grosso gruppo intorno a questo percorso, tant'è che appunto è riuscito nell'intento di creare il registro a Bassano tramite il Circolo Tondelli, che è un circolo che lavora su quella città. Questo sarà il nostro primo incontro, nel quale ci sarà anche un piccolo eventino, un piccolo concerto, perché vogliamo proprio iniziare ad aprire questo dibattito, questa tematica, cercando anche di ampliare il giro di persone con le quali possiamo discutere e parlare, e sicuramente cercando di far capire ai più giovani che stiamo parlando proprio con loro. Perciò che ci interessa moltissimo la partecipazione anche delle persone più giovani.
Sì, un po' da aggiungere, che fare le cose sono comprensibili. Aiutiamo qualcosa che, al di là del percorso cittadino, siamo consapevoli che nella stessa provincia di Belluno, ci sono comuni che si sono già, diciamo così, spesi in questo senso, anche se secondo noi in modo ancora limitativo. Valentina parlava in modo improprio, secondo me, di registri di copie di parte. Non è quello del registro il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo primario è quello della formazione o della riflessione, questo è il primo dato. Certo vogliamo essere concreti, ci sono cose che riguardano, secondo noi, la parte anagrafica che porta alla convivenza civile in queste città, per creare comunità. Ci sono spazi già oggi invece che consentono di aprire i diritti che oggi sono negati. Ce ne sono altri che vediamo anche nel dibattito politico di questi giorni. Ce ne sono altri ancora, scusatemi, che l'Inghilterra, la Francia hanno addirittura dichiarato, parliamo di 15 giorni. Quindi come dire, c'è molto. La prima cosa, la più importante, è quella che speriamo provochi, a cominciare da stasera, delle reazioni. Dico stasera perché per merito di uno spettacolo teatrale, come sempre il teatro, guarda caso, porta in scena cose che nella vita ci sono da tempo. Ecco, noi già ci auguriamo che già da stasera voi provochiate una scossa in una parte dei belunesi. Noi vorremmo che questa scossa, cercheremo su questa scossa di agire per portare concretamente dei diritti da dove non ci sono, ma certamente di provocare attenzione partendo dai giovani, perché quelli che hanno la mia età, ahimè, hanno, voglio dire, un'ipocrisia consolidata nel proprio cervello, ed è una difficoltà di pelle qualche volta di parlare di omosessualità al maschile o al femminile. Meno croste forse i giovani, ma certo per tutti un bagno di riflessione, un bagno di attenzione, parliamo di affettività, lo ricordo a tutti, parliamo di sentimento, questa è la parola che ci deve che contraddire, sarà il filo conduttore di questa campagna, parliamo di sentimento e diritti, due parole secondo me che sono quanto mai trasversali, certamente dentro una comunità che ci anima.
Un'altra cosa che ci teniamo a dire è che il percorso che nasce oggi vuole essere, fin da quando è stato pensato, un percorso aperto. Perciò il sasso che lanciamo oggi è anche verso quelli che sono qui e verso quelli che magari ci guarderanno dopo, a informarsi, a partecipare di questo, a attraversare questo percorso qua. Crediamo che la battaglia che rovesci i diritti è in mente, è una battaglia di civiltà, è una battaglia che il tempo ci impone più che una scelta. E crediamo fin da oggi che gli altri soggetti, siano costituiti, siano persone sul territorio, vogliono darci una mano perché questa cosa sia il più trasversale, il più aperto possibile, noi diamo la massima disponibilità a tutti quelli che da oggi vogliono interagire con noi e con chiunque abbia intenzione di portare avanti questo percorso perché si raggiunga il risultato. L'altro messaggio molto chiaro che vogliamo dare con il massimo della serenità possibile è anche poi alle istituzioni che governano questo territorio e questo deve essere chiaro. Non si può rimandare questa discussione alla legge nazionale sul riconoscimento delle coppie di fatto. Questa è una cosa che sentiamo da tanti anni, da quando abbiamo sentito parlare di Pax 10.000 anni fa, ma abbiamo scoperto, parlando poi con gli esperti del settore, con i ragazzi del Circolo Tondelli che vi presenteremo, che esistono formule immediatamente fattibili sui territori per dare forme di riconoscimento a questo tipo di unione. Pensiamo, e la nostra volontà è quella di costruire un percorso che sappia anche dare strumenti agli amministratori locali per fare questo. Perciò il nostro invito è già da oggi alla giunta che governa questa città e alle giunte che governano i territori di questa provincia di seguire con noi le possibilità fattive che ci sono in questo settore.
Diversi lavoratori del tipo teatro fanno parte di questo laboratorio cittadino che si chiama la Casa dei Beni Comuni, che secondo me è veramente un fiore all'occhiello della nostra città. È un'esperienza di grande civiltà, un'esperienza molto viva, un'esperienza partecipata, è un'esperienza che parte dal basso, un'esperienza necessaria che non fa. Quindi siamo felici di farne parte. Devo dire che questo dà molte. TIB Teatro ha sempre pensato gli spazi, i teatri come luoghi della comunità, luoghi aperti a tutti e aperti soprattutto ad una cosa, al confronto. Quindi non solo luogo di offerta di spettacolo, ma luogo di incontro, di confronto e di riflessione. Penso anche un'altra cosa, e sicuramente l'occasione di questa mattina lo è, e di questo ringrazio il Presidente Poloni che veramente ha permesso che questa conferenza stampa si svolgesse proprio in questo luogo della comunità che è il nostro teatro cittadino. E penso anche che il teatro, gli spettacoli, qui entro un pochino più nel mio, nel più specifico, non debbano dare delle risposte, debbano aprire degli spazi di riflessione, debba un bel teatro, quando io esco ponendomi delle domande, degli spazi di riflessione e degli spazi di dibattito. In questo credo che il link fra il percorso che Casa dei Beni Comuni propone e lo spettacolo che proponiamo stasera sia veramente profondo, perché questo percorso non ha risposte a monte, le cerca, le vuole cercare con tutta la comunità, con tutti quelli che vogliono parteciparvi, può avere delle opinioni, ma è proprio un percorso di dibattito che pone domande alla riflessione. Quindi grazie.
È un tema di grande civiltà, è un tema dei diritti che attraversa trasversalmente tutti, e quindi è giusto che ce ne occupiamo, che se ne occupi il teatro, ma che se ne occupi la società. Anche perché si maschera a volte dietro atteggiamenti di natura etica quelle che sono le pretese di, diciamocelo pure, di natura culturale, che portano a dei conservatorismi nella nostra società abbastanza diffusi e che vanno pian piano superati. Se poi intorno a questo tema non si fa solo teatro importante o filosofia altrettanto importante, ma si calano anche azioni concrete, e mi ha molto colpito l'ultima parte del ragionamento che faceva Lorenzo, quindi portare all'attenzione delle giunte, degli enti locali, la possibilità di andare avanti su questo percorso, per dare più diritti a quelle persone che li reclamano da tanti anni, avendo anch'io l'età insomma più vicina all'amico che mi ha preceduto, e quindi magari noi siamo portatori di maggiori incrostazioni rispetto ai giovani, e credo che ormai i tempi siano maturi perché da questo punto di vista qui si possa andare avanti. E quindi una volta che ho fatto con me stesso queste riflessioni, che dovevo così dal punto di vista etico mio fare, ho capito che non era possibile, anzi per noi era non solo un dovere ma persino una cosa positiva, un piacere, come Fondazione Teatro ospitare in questa sede questo incontro per avviare questa più che ammirevole iniziativa.
Siamo onorati, ma sicuramente, perché bello come diceva Daniela, no? Cioè, non vogliamo mettere quei puntini su una i, semplicemente lasciare delle domande poi alla fine, no? Cioè, anche perché questo spettacolo nasce per un pubblico di ragazzi, no? Cioè, dove le cose sono molto più, più confuse, più sofferte, estremamente più sofferte. Cioè, lavoro molto anche con i ragazzi in laboratori, e devo dire che questi sono ambiti dove certi temi non si possono raccontare, e quindi sono sicuramente fonte di grande sofferenza. E quindi il teatro, raccontando una storia, ne incarna le emozioni.
Thank you.
Ecco, abbiamo ascoltato la conferenza stampa per la presentazione dell'iniziativa Riconosciamoci al Comune di Belluno, conferenza stampa che si è svolta la settimana scorsa, l'8 ottobre, se non ricordo male, 2013 ovviamente, e si tratta di un'iniziativa popolare per una delibera che viene proposta al Comune di Belluno. Servono 300 firme, che naturalmente non sono molte da raccogliere, perciò l'obiettivo non è tanto quello di raggiungere le 300 firme nel corso dei 3 mesi della raccolta che è in corso proprio in questo periodo, ma di raccoglierne di più e diffondere sensibilizzazione attorno al tema del riconoscimento delle famiglie di fatto. Abbiamo sentito varie appunto espressioni attorno a questa tematica di sensibilità civile. Abbiamo ascoltato fra l'altro le voci di Valentina Reolon di Rovesci Diritti e Casa dei Beni Comuni, che fa parte del comitato promotore, così come quella di Lorenzo Bogo e di altri che hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione di Riconosciamoci. Riconosciamoci.com è il sito di riferimento dove trovate anche tutte le informazioni con le date e gli orari dei banchetti per la raccolta firme a Belluno a sostegno di questa delibera popolare da sottoporre al Consiglio Comunale di Belluno per il riconoscimento da parte del municipio delle famiglie di fatto. Questa è Radio Cooperativa, siete all'ascolto di Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che si occupa della zona montana e del Veneto e dintorni. Io sono Zenone Sovilla e vi ricordo che Radio Cooperativa è una emittente non profit, chi ci lavora fa volontariato, e anche i radioascoltatori possono dare il loro contributo sia partecipando alle trasmissioni attraverso le dirette telefoniche, sia se ne sono in grado, se la loro situazione lo consente, dando una mano dal punto di vista economico con un'offerta che si può versare al conto corrente postale numero 120 823 01 120 823 01 che è intestato alla Cooperativa Informazione e Cultura, Cooperativa Informazione e Cultura di via Antonio da Tempo 2 35 129 Padova. Altre informazioni anche sulla situazione finanziaria della radio e sul bisogno che c'è di un sostegno, di un contributo da parte di tutti quelli che possono darlo, piccolo o grande, le trovate nel sito della radio che è www.radiocooperativa.org, il sito web cui corrisponde una casella di posta per contattare la radio che è info@radiocooperativa.org. Per quanto riguarda invece Voci dalle Dolomiti, se volete contattarmi potete utilizzare la casella radio@bellunopop.it, radio@bellunopop.it, oppure il numero telefonico 0437 1835 735, 0437 1835 735. Abbiamo ascoltato anche il primo brano musicale di questa settimana, siamo come quasi sempre nella nostra trasmissione nell'ambito della musica rilasciata con licenze libere del tipo Creative Commons, in questo caso si tratta di un folk singer americano che si chiama Zachary Cale. Abbiamo ascoltato una canzone che è tratta da una registrazione live avvenuta negli studi della emittente del New Jersey WFMU, che gestisce anche il sito web www.freemusicarchive.org, che è un grande database suddiviso per generi musicali, dove trovate appunto i lavori e le opere prodotte da artisti che hanno deciso di mettere a disposizione liberamente attraverso la rete internet la loro musica in modo legale da ascoltare o scaricare per utilizzi vari a seconda delle clausole che sono contenute nella licenza Creative Commons che viene rilasciata accanto ad ogni brano musicale, quindi ci sono dei brani che possono essere utilizzati liberamente in qualunque modo, altri che hanno dei vincoli, per esempio possono non essere utilizzabili per scopi di tipo commerciale. In ogni modo, se volete visitare il Free Music Archive potrete trovare appunto una grande massa di artisti che si mette in questo modo a disposizione per farsi conoscere, per far girare la propria musica in modo libero in tutto il mondo. In questo caso la canzone di Zachary Cale era All to Order, come vi dicevo, registrata live durante una trasmissione andata in onda nella emittente radiofonica in FM di Jersey City, WFMU, che appunto nei suoi studi ha anche un vero e proprio studio di registrazione musicale, dove ospita artisti, spesso esponenti dell'underground musicale americano, quindi diciamo il classico musicista molto bravo ma poco noto, che anche in questo modo trova canali per ottenere riconoscimenti delle sue capacità artistiche. In apertura vi avevo parlato di uno dei temi cui avremmo dedicato uno spazio qui a Voci dalle Dolomiti, si tratta dell'anniversario della tragedia del Vajont. In particolare non vorrei parlarvi propriamente di quanto avvenuto in questi giorni, con tutta una serie di iniziative commemorative, anche di riflessioni storiche, critiche rispetto a quanto accaduto, alla scarsa attenzione alle problematiche diciamo della sicurezza delle popolazioni, a tutta una serie di logiche che alla fine hanno fatto prevalere gli interessi economici di soggetti distanti dai territori di montagna che sono stati poi travolti fisicamente da questa tragedia che fece quasi 2000 vittime nel 1963, il 9 ottobre, la notte del 9 ottobre ottobre 1963. In questi giorni forse avrete visto, fra l'altro, che in televisione sta passando in replica lo storico spettacolo teatrale di Marco Paolini, Vaillant appunto, che risale alla seconda metà degli anni 90, che fu uno snodo importantissimo per riaprire il confronto su quella ferita forse troppo frettolosamente archiviata e soprattutto sulle sue cause, sulle dinamiche istituzionali e economiche, sull'intreccio fra politica e affari, fra tecnocrazia e soggetti economici che purtroppo rese possibile quella tragedia, malgrado si trattasse appunto di una tragedia annunciata con molte voci che avevano già negli anni precedenti ammonito proprio specificamente sui rischi connessi con quanto si stava facendo alla diga del Vaillant, con quel bacino artificiale a scopi idroelettrici che rischiava di diventare la causa di una tragedia di proporzioni imprevedibili. Tra le voci più note che lanciarono questi ammonimenti figura quella della giornalista bellunese Tina Merlin, che rimase inascoltata, anzi dovette addirittura subire un processo qualche anno prima della notte del Vaillant per ciò che aveva scritto sull'Unità, sul giornale L'Unità, in termini proprio di rischi di catastrofe connessi con quel progetto idroelettrico veramente di dimensioni, diciamo, megalomani, che poi ebbe le funeste conseguenze che oggi sappiamo. Una delle concause, se così la vogliamo definire, di quella tragedia, lungamente annunciata e fatta di molti passaggi, di cui trovate finalmente dei resoconti anche online, sicuramente attendibili e completi, una, dicevo, delle questioni, una delle dimensioni di cui in qualche modo era fatta anche quella tragedia, fu la scarsa disponibilità di potere locale da parte di queste popolazioni montanare, inascoltate quando lanciavano il loro grido d'allarme e poi vittime di decisioni calate dall'alto che hanno condotto a quell'esito drammatico. Proprio sul tema dell'autogoverno della montagna si è soffermato in uno dei suoi passaggi il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, che sabato scorso era a Longarone, ha partecipato a una cerimonia di commemorazione per le vittime del Vaillant e ha tenuto un discorso nel quale ha sostenuto, fra l'altro, di conoscere bene tutte le specificità della provincia di Belluno, sto citando le parole di Letta, e ha affermato che bisogna intervenire per evitare le asimmetrie istituzionali che non hanno più senso, questo riferendosi al fatto che Belluno è incastrata dentro fra aree a statuto speciale, quindi a zone che godono di un particolare stato dal punto di vista delle possibilità di autogoverno, nonché delle risorse finanziarie connesse a questo autogoverno. Inoltre Belluno confina anche con uno stato estero che è l'Austria, quindi in questa periferia, diciamo, dell'impero non sono disponibili gli strumenti istituzionali che altre aree così vicine hanno a disposizione, il che rappresenta anche per molti aspetti, su molti terreni, una forma di concorrenza che i bellunesi considerano non corretta. Letta ha affrontato questa questione e ha concluso dicendo che al territorio bellunese va riconosciuta una forma forte di autonomia. Ora vedremo che cosa succederà, fatto sta che questo passaggio, ovviamente molto applaudito a Longarone, che risponde fra l'altro a una richiesta che dai territori bellunesi viene avanzata ormai da molti anni in via crescente, con forme sempre più marcate di lotta politica, Ecco, a questo riconoscimento ora resterà da vedere che cosa potrà seguire in termini concreti di azione politica in Parlamento da parte del governo, anche perché non va dimenticato che in realtà il governo stesso invece finora non ha fatto nulla nemmeno per superare la condizione mortificante del commissariamento dell'ente provinciale a statuto ordinario della provincia di Belluno, che da 2 anni è retto da un prefetto commissario, confermato anche proprio quest'estate dal governo Letta, sul cui ruolo finora sostanzialmente non si è fatto nulla per andare oltre, malgrado su questi commissariamenti sostanzialmente si sia espressa anche la Corte Costituzionale, non in modo diretto ma indiretto, quando nel luglio scorso con una sentenza ha chiarito che il governo Monti, quello precedente, quando nel 2011 con un decreto ha deciso di sospendere il ritorno alle urne nelle province ordinarie, quando scade la legislatura o appunto in caso di crisi politica e di successivo commissariamento, il governo Monti ha sospeso il diritto alla chiamata alle urne dei cittadini. La Corte Costituzionale ha detto nel luglio scorso che un governo non può sospendere il diritto elettorale per un ente previsto dalla Carta Fondamentale della Repubblica. Questa cosa si può fare solo con legge costituzionale. Ciò nonostante, il governo Letta non ha preso atto di questo pronunciamento importante dell'Alta Corte e quindi, anziché indire subito le elezioni negli enti provinciali ordinari commissariati, che sono nel nostro caso Belluno ma anche Vicenza, è andato avanti come se niente fosse e ha confermato i commissariamenti. Li aveva confermati fino al giugno dell'anno prossimo, poi con un emendamento passato proprio la settimana scorsa, non credo concordato con il governo, o forse sì, non si sa, fatto sta che è stato approvato. Questi commissariamenti per ora sono stati confermati non più fino al giugno del 2014, ma fino al dicembre di quest'anno. Data entro la quale, secondo il ministro per gli affari regionali Graziano Del Rio, sarà varata la sua riforma che depotenzia, svuota di senso le province ordinarie, riducendole a enti di secondo livello nei quali dovranno sedere dei rappresentanti dei comuni che fra loro non si sa ancora bene come dovranno decidere chi nominare presidente e consigliere e assessore provinciale di un ente peraltro al quale, secondo sempre Del Rio, dovrebbero essere tolte la gran parte delle funzioni. Sembra tutta una cosa un po' pasticciata, vedremo che cosa ne uscirà. Quello comunque è un tema. L'altro tema è che cosa si intende fare con le province interamente montane, quei territori particolari dove tutto, diciamo, è più complicato, dalle infrastrutture alla gestione dei servizi a quant'altro, e aggravato quando si ha diciamo attorno invece un'area o più aree che vivono in un altro regime dal punto di vista istituzionale, possono diciamo mettere in atto iniziative su vari fronti, dal turismo all'agricoltura alla gestione del territorio, che mettono in evidenza uno squilibrio evidente con contraccolpi anche di tipo sociale ed economico. Bene, su questo fatto, quindi sulle province montane, che sostanzialmente quelle interamente montane, già riconosciute anche a livello parlamentare in Italia, sarebbero quella di Belluno e quella di Sondrio, Letta ha detto ora, per quanto riguarda Belluno, che è necessaria una forma di autonomia forte. Ora vedremo se e quali iniziative il governo intenderà promuovere per dare concretezza a questo annuncio che, ripeto, è stato molto applaudito in quel di Longarone sabato scorso. Thank you.
saffron, the dregs in each glass. Lifted the roof, reeking a cheap perfume, burned through the night as if it would be your last. By the time we retire, we squandered our entire fortune. Yeah, we flew through the fire and came out in time. No. Back to square one, where the widows and orphaned ones rehearsing our steps like a chess player who plans his next move. Ride and pretend, go.
E ancora la musica di Zaccaria Scale, tratta dal Free Music Archive, www.freemusicarchive.org, rilasciata con licenze libere del tipo Creative Commons, che sono anche le licenze che utilizziamo a Radio Cooperativa per diffondere i podcast, che trovate anche per quanto riguarda Voci dalle Dolomiti nel sito della radio www.radiocooperativa.org e anche nel sito www.bellunopop.it per quanto riguarda questa singola rubrica settimanale che va in onda in FM il martedì dalle 17.30 alle 19 e poi trovate appunto indicizzata nella versione podcast anche a bellunopop.it. Abbiamo ascoltato dunque un altro brano registrato dal vivo negli studi dell'emittente americana WFMU con Zach Cale. Questa canzone si intitola Easy Route e la trovate appunto nel Free Music Archive. Se volete potete anche scaricarvi l'intera registrazione di questo show live andato in onda nella radio FM americana. Ed ora cambiamo argomento. Abbiamo parlato della questione dell'autonomia della provincia di Belluno, sulla quale concorda ora anche il Premier Letta, almeno secondo quanto ha annunciato sabato scorso a Longarone, intervenendo a una cerimonia sul Vajont, sull'evoluzione che a questo punto si fa stringente e probabilmente anche rapida di questa questione. Torneremo nelle prossime puntate, nelle prossime settimane, qui a Voci dalle Dolomiti. Ora voltiamo pagina, voglio riproporvi, data la rilevanza e l'importanza dell'argomento, la conversazione che ho avuto telefonica con Günther Reifer, che è il coordinatore per quanto riguarda l'Italia della Federazione dell'Economia del Bene Comune, che propone un nuovo modello alle imprese e una rivoluzione nel senso dell'umanizzazione dell'economia, propone di aderire alle imprese, alle aziende, di mettere in atto delle modifiche dei loro comportamenti che partano proprio dalla loro organizzazione, dalle scelte delle varie componenti dell'attività che svolgono, delle scelte strategiche, e si tratta di una visione che viene proposta anche alle istituzioni. Fanno parte di questa rete dell'economia del bene comune anche per esempio dei comuni e altri enti pubblici. Ne abbiamo parlato con Günther Reifer, che a Bressanone appunto lavora a quello che è un po' l'epicentro in Italia di questa rete internazionale, l'economia del bene comune, un modello economico che ha futuro, recita il sito web dove potete trovare varie informazioni e, fra le altre cose, i 20 punti che caratterizzano la proposta che viene lanciata da questa visione legata poi a quella dei beni comuni, di un'economia democratica e umanizzata. Il sito si può trovare all'indirizzo economia-del-bene-comune.it o comunque digitando questa frase in un motore di ricerca sarete sicuramente indirizzati al posto giusto, al sito di questa rete internazionale. Ecco dunque la conversazione con Günther Reifer, che dell'economia del bene comune per quanto riguarda la Federazione Italiana è il coordinatore e ne ha fatto anche tra l'altro l'oggetto del suo lavoro, che è quello di consulenza, di promozione appunto alle aziende che vogliono aderire a questa possibile conversione del loro stare dentro la società. Dunque un'azienda che si iscrive, si impegna già quindi ad attuare alcuni correttivi all'interno della sua realtà, per esempio? O non necessariamente. O anche solo una visione per conoscere?
Sì, non quindi, necessariamente, cioè allora la visione può essere solo che l'azienda dice ufficialmente io sostengo quest'idea, pur facendo niente praticamente. Ovviamente noi presso il comitato direttivo guardiamo se un'azienda che produce corrente con
la proprio all'interno del proprio ciclo, diciamo, cioè localmente.
No, oppure faccio un altro esempio, se un'azienda che non dà importanza al che i bambini non possono lavorarci, no, per dire, o qualcosa.
Certo.
Allora questa azienda non può aderire, perché questa fa un danno che noi non possiamo sopportare.
Certo.
Però se no, per farla breve, ogni azienda può aderire e non deve fare niente. È solo una cosa che io sostengo quest'idea.
Certo.
Noi ovviamente vorremmo che un'azienda che aderisce a quest'idea
faccia o inizia
a fare il bilancio del bene comune, cioè che l'azienda stessa misura quando l'azienda stessa fa già per il bene comune, adottando il concetto del bilancio del bene comune, che infatti misura lo status quo dell'azienda, per poi mettere in atto o specificare delle attività di miglioramento legato all'aumento del bene comune, no? E non all'aumento del fatturato o dell'utile.
Quali sono gli indicatori di questo bilancio?
Allora, gli indicatori sono in totale 17, mm-hmm. Partiamo dall'acquisto etico e sociale delle risorse che uso, fino all'acquisto eco e sociale degli istituti di banca con quali lavoro, fino alla qualità del posto di lavoro, sul sono equo del reddito e così via. Io casomai potrei fare anche un'email dove la mando la matrice dove ci sono descritti tutti gli
sì, va benissimo, così. Li trovo anche nel sito o sono a parte?
Sì, sì, le trovo nel sito.
Ah, va bene, allora li cerco lì. Perfetto. Per quanto riguarda le aziende che hanno aderito, per esempio, su Tirolo, che diceva sono da Trentina, sono casi in cui è stato implementato già, diciamo, un processo di riforma dell'impresa per avvicinarsi a questi obiettivi di bene comune?
Sì, infatti poi l'azienda stessa lo fa, no?
Certo.
Come fa questo processo dove discute all'interno tutti i 17 criteri, con la discussione emergono tante idee. E qualche idea viene messa in acqua subito, altri sono un po' più strategici, perciò tutte le aziende poi fanno per loro stesso la strada, in caso mai qualcuno può essere anche l'aiuto nostro, però l'idea è che poi l'azienda stessa mette in atto delle attività correttive legate a questo.
Per esempio, cosa si può menzionare?
Sì, appunto, per esempio un'azienda di Merano ha cambiato i macchinari, ha comprato due macchine che hanno come energia la corrente e non più la benzina.
Certo.
Queste due macchine possono usare il weekend anche tutti i collaboratori. Un'altra azienda, per esempio un albergo, forse questo è un esempio buffo anche, ha detto che noi il venerdì non usiamo più carne nel nostro albergo, cioè la mattina quando tu vai a fare la colazione non c'è più il prosciutto, non c'è più la salami,
certo.
E così via.
No? Questo per motivi, diciamo,
per
legati.
Motivi legati all'ecologia,
certo.
Sapendo che la carne
implica un grosso dispendio di risorse,
CO2, acqua e così via, no? E per dare anche il messaggio agli ospiti che poi chiedono ovviamente, ma scusami cameriere, hai dimenticato il prosciutto in cucina? No, non è dimenticato, lo facciamo apposta, perché.
Ma questo è per colazione o anche per tutto il giorno?
Tutta la giornata,
ok.
Anche se tu vuoi il filetto non c'è il veneto.
E questo è un albergo di che zona?
Di Covara.
Ah, ho capito. Perfetto.
Poi ci sono altri alberghi che poi hanno detto io rinuncio a pesce al tonno, per esempio. Un altro albergo ha detto io cambio l'orario di lavoro della cucina. Un altro albergo ha detto io cambio il concetto di lavaggio non usando più il lavasecco e così via. Altre aziende stanno per sviluppare un nuovo prodotto che è più legato al concetto di chiudere tutti i circuiti, cioè di fare un prodotto che non produce rifiuti. Un'altra azienda, fa pensare, un'azienda austriaca, forse anche questo è un esempio buffo, ha deciso di non più pagare le persone che vengono con la macchina, di pagarli il viaggio, cioè il chilometraggio legato a quei chilometri che fanno, non solo quelli che arrivano con la bici e ricevono i soldi. Una banca.
I clienti, questi, diciamo.
No, i rappresentanti.
Ah, i rappresentanti.
Sì, un'azienda austriaca, una banca addirittura, ha deciso che non volano più perché questi sono vicino alla Svizzera e spesso devono andare a Vienna. Normalmente hanno detto prendono l'aereo, adesso vanno in treno. Cioè, tante piccole cose che poi fanno cambiare anche la cultura aziendale, e questo forse è una cosa da sottolineare, che questo è anche un metodo che usandolo nell'azienda e diciamo comunicando quello che si fa è anche un metodo che cambia un po' la cultura delle persone, così che queste persone ovviamente fanno anche parte non soltanto del sistema aziendale, ma fanno anche parte del sistema familiare che hanno a casa normalmente, e anche lì poi si discute, e qualcuno mi ha già detto che è diventato vegetariano quando ho capito che delle cose non vanno bene.
Certo.
Certo. È una cosa semplice che poi però implica subito un cambiamento, e noi diciamo sempre una piccola mossa può cambiare abbastanza tanto.
Certo. Ci sono altri esempi nell'ambito, diciamo, abbiamo parlato degli alberghi, così del turismo, del che si possono fare?
Ma sì, allora mi fa pensare.
Alberghi, ristoranti o cose così, o altre attività connesse, che mobilità, un modo di spostare le cose.
Ma ce n'è di tutto, come ho detto, un'azienda ha cambiato il concetto di mobilità, ha cambiato due macchine.
Certo.
Un'altra azienda, adesso non mi viene in mente tutto, però ci sono quegli esempi che ho appena detto, sono abbastanza
presenti. Certo. E invece dal punto di vista della, così, dell'organizzazione del lavoro, ci sono, che risposta c'è stata da parte dei, per esempio, dei dipendenti, come vengono?
Ma se vengono, cioè, il, ovviamente più che l'azienda questa idea la discute con i collaboratori, meglio è. Perché
certo.
se viene fatto soltanto top down, allora spesso crea addirittura malumore, perché qualcuno poi critica anche l'imprenditore che dice adesso fa da green e forse non lo è. Perciò
certo.
Io sottolineo sempre, non soltanto il risultato di avere la chiaro cosa io faccio, ma anche il processo, come io ottengo
certo.
questo bilancio. Perciò io dico sempre, meglio integrare più persone possibili, più persone, più collaboratori. Se io riesco a fare questo, allora questo virus di fare delle cose buone, non soltanto per il portafoglio dell'azienda, ma per tutta la società, è dappertutto, e così nascono anche idee. Ho detto prima, una piccola banca austriaca ha fatto il processo con tutti i 30 collaboratori, con tutti, cioè tutti sanno cos'è il bilancio per il comune, tutti sanno cosa abbiamo misurato,
certo.
e abbiamo avuto 223 idee di possibili miglioramenti, che non sono nati dalla direzione, ma sono nati proprio da ogni collaboratore. Hanno cambiato, non so, il detersivo per il lavaggio, che adesso è biologico, prima era una roba schifosa chimica, no? Piccole
certo.
cose che hanno cambiato. Perciò sottolineo, come penso che pensa anche lei, se no non avrebbe fatto la domanda, meglio fare
certo.
Questo processo con più persone all'interno dell'azienda. Così poi è anche uno sviluppo organizzativo, e questo è molto utile.
E dal punto di vista, diciamo, economico per un'impresa, attuare, diciamo, alcuni di questi correttivi, cosa significa? Ha delle ricadute? Modifica un po' la spesa in meglio o in peggio? Come funziona?
Ma direi
più costoso, meno costoso, uguale?
È più che altro uguale. Ovviamente dedicando del tempo su questi temi costa all'interno dell'azienda. Questo
certo.
è chiaro, perché tempo sono costi. Oppure essere denaro. Dall'altra parte abbiamo visto, purtroppo non abbiamo ancora lo studio universitario che misura il risultato, però abbiamo visto che siccome la motivazione e il coinvolgimento e tutto quello che poi emerge in base a questo comporta a un'efficacia più alta e a delle idee che prima non erano neanche conosciute oppure previste. Perciò dico che alla pari costa qualcosina, non tanto. Poi dipende anche quanto tempo tu dedichi a questa idea,
certo.
Dall'altra parte aumenti notevolmente la motivazione e il coinvolgimento delle persone, perciò ti rende subito.
Potrebbe avere un, diciamo, un effetto quindi positivo
assolutamente.
Sul tipo di diciamo, tra virgolette, di prestazione dei dipendenti, insomma.
Assolutamente. Mm-hmm. E non solo questo, anche se poi tu riesci a comunicarlo ai clienti. Sono sempre di più persone che dicono, ma io do i miei soldi a un'azienda che è legata a un concetto così, e lo scelgo anche l'azienda con la quale lavoro o il prodotto che compro, scelgo anche in base a queste cose. Dove io dico, guarda, non è più non importante da dove viene l'insalata che mangio durante il pranzo, no, io voglio sapere, ma questa insalata che io mangio, ma dove viene? È di zona? Come è stata fatta? Biologica?
Certo.
Le persone che ci hanno lavorato hanno ricevuto uno stipendio equo, hanno ricevuto uno stipendio giusto, erano assicurate e così via. Perciò è un tema molto ampio. Io dico, almeno, io direi che anzi è molto favorevole anche dal punto di vista economico, però siccome non ho le prove scientifiche, dico certo, almeno alla pari andiamo.
Certo, certo, perché comunque diciamo che abbiamo sia gli aspetti legati all'ecologia rispetto all'ambiente naturale, sia quelli che riguardano gli strumenti, diciamo, le relazioni sociali, quindi sì, le condizioni dei lavoratori,
no,
eccetera.
Appunto, tutto no, è anche la trasparenza interna, la possibilità di curatori di esprimersi, anche il reddito equo e anche la trasparenza. Se quanto il dirigente guadagni, quante volte guadagni di più a quello che prende lo stipendio minimo in azienda.
Certo.
Tutte sono temi che vengono toccati. Cioè l'idea prima che sta dietro al modello di integrare questi valori che fanno bene a tutte le relazioni.
Certo. E che tipo di rapporto o di diciamo feedback avete avuto, se c'è stato qualcosa, dalle organizzazioni di categoria invece, proprio degli industriali o dei commercianti? Come vedono questa cosa?
Ma qui devo dire che abbiamo ricevuto feedback da 0 a 100, cioè tutto è capitato. Persone che sono molto interessate e persone che sono assolutamente, lo dicono che questo è un'utopia. Dimostrando un po' i risultati con le aziende che ci sono già, allora queste persone che hanno detto è un'utopia, poi spesso dicono ok, vediamo cosa succede. Cioè, ho sentito già di tutto, perciò ho anche, diciamo, interessante è stato anche spesso quando questa persona con cui si discute poi aveva la veste istituzionale, allora era abbastanza difficile convincere. Poi la sera quando hai preso una birretta alle 9 di albergo, allora ho detto ma un po' ragione hai, Reifer. E anche questo, spesso le persone stesse sono dentro i ruoli che certo, occupano, legato anche a un concetto legato all'ego, per dirlo così, tra di noi, certo, e spesso non possono neanche esprimersi quello che veramente pensano. E anche l'idea, e questa è la nostra sfida anche dell'Istituto Terra, è veramente di capire, di dare a queste persone degli strumenti che funzionino, dove loro stessi possono anche sposarli senza perdere tutto quello che il loro modello di vita
certo,
gli dice. No? Perciò ho sentito di tutto, ci sono, dipende anche con quale...
Cioè per intendersi, insomma, non c'è stato un riconoscimento, che ne so, delle associazioni industriali piuttosto che della Confcommercio, non lo so, che abbia detto partecipo a un progetto su un obiettivo specifico che rientra
nel... Ma ci sono, però sono abbastanza rari, perché... perché vedono anche che il modello è anche politico e perciò hanno un po' anche paura di esprimersi veramente come forse quando ho detto prendi la birra assieme dopo
certo,
le 9 di sera,
certo,
vorrebbero anche con persona, perciò sono ancora un po' nel modello vecchio e pensano di... E questo secondo me è anche il problema primario che abbiamo noi in Italia e non solo, che le persone non hanno ancora capito che ormai dobbiamo cambiare, non possiamo certo, andare avanti così, però perché cosa facciamo? Noi facciamo sempre di più di quello che ci ha portato in questa situazione e pensiamo di risolvere il problema. E la nostra idea è facciamo un passo, andiamo in un nuovo paradigma e
certo,
cerchiamo di fare le cose diverse. Noi come Terra ci battiamo, adesso per citare un attimo anche il Terra Institute, e abbiamo tanto successo anche dal punto di vista internazionale, siamo ormai un team di 25 persone dopo 3 anni in tutta l'Europa.
Ma come nasce la vostra realtà, il Terra Institute?
Ma come nasce? L'ho fondato io assieme alla signora Obalaita 3 anni fa, dove io facevo il direttore commerciale e giravo in tutto il mondo per un'azienda legata al settore del mobile. Ho visto delle cose che mi hanno veramente colpite e ho deciso di cambiare il mio fare. E loro abbiamo fondato l'Istituto Terra, eravamo in 2, e l'obiettivo, era la visione nostra era sempre di sopportare un cambiamento sistemico, diciamo, di creare un nuovo modello di economia e dando metodi e strumenti consolidati alle aziende che vogliono entrare in un nuovo paradigma.
Certo.
Così, così abbiamo poi fatto un nostro portfolio, diciamo, di prodotto di consulenza, che è totalmente diverso di altre consulenze, dove il focus è lo sviluppo delle persone, è un'attenzione a tutte le risorse, la chiusura dei cicli chiusi, non produrre nessun rifiuto e così via, cioè adesso non posso puntarmi troppo. E così abbiamo creato il nostro concetto e 3 anni fa eravamo in 2 e oggi siamo in 27.
Che ci lavorano?
Che ci lavorano.
Quindi il lavoro, diciamo, dell'istituto sostanzialmente è consulenza alle aziende che vogliono modificare la loro...
Beh, noi non usiamo la parola consulenza, però noi diamo un supporto a aziende che vogliono entrare in un nuovo paradigma e li aiutiamo a capire cosa bisogna fare. Questo è più quello che diciamo, però ovviamente è un certo tipo di consulenza, giusto?
Questo come si interfaccia con l'associazione, diciamo?
Ma, diciamo, noi usiamo anche il modello delle del bene comune se l'azienda dice io voglio questo modello, però abbiamo anche
non necessariamente,
modelli.
Ho capito.
Non necessariamente.
Non è la stessa cosa, diciamo.
Si sa, cioè, un'azienda che fa 300 milioni di fatturato fa fatica a sposare tutti gli argomenti delle cose,
certo,
del bene comune. Per quello dico, per non eliminare queste aziende con un impatto abbastanza importante, abbiamo sviluppato anche altri concetti che sono sempre la base, è sempre simile, però siccome l'economia del bene comune è abbastanza, in certe cose abbastanza drastica, abbiamo un po' cercato di sviluppare altre cose.
Certo.
E quello è poi il cosiddetto modello terra che ho invito, e questa è una cosa che ci piace, che è molto prestigiosa, ho invito il 25 di settembre a presentare questo modello presso il Parlamento svedese.
Ah.
Questa è una cosa molto soddisfacente. Sì, siamo presenti in Svezia, in Germania, in Austria.
Diversi clienti, diciamo, sono in questi paesi?
Sì, anche in Italia.
Ho capito. Quindi Svezia, mi diceva, Germania,
Svezia, Austria. Germania, Austria, Svizzera, Inghilterra e Italia.
Yeah.
Ancora Zach Cale in questa esibizione live negli studi della WFMU in FM a Jersey City, una emittente che peraltro si ascolta anche a New York, soprattutto nella zona di Manhattan, che poi mette tutto a disposizione nel www.freemusicarchive.org con licenze libere di tipo Creative Commons, che sono una espressione, se vogliamo, anche di quella idea di beni comuni, di condivisione e di apertura agli altri che ci sta raccontando anche Günther Reifer, che è il coordinatore per l'Italia della rete internazionale dell'economia del bene comune. Ci sta spiegando che cos'è questa proposta, ma soprattutto che cos'è il lavoro che già si sta facendo con alcune aziende anche in Italia per promuovere una conversione radicale dell'economia che rovesci un po' tutto e che metta al centro il benessere delle persone, degli esseri umani, degli esseri viventi, quindi anche di quelli non umani e dell'ambiente naturale. Quindi ascoltiamo la seconda parte di questa conversazione con Günther Reifer, che abbiamo raggiunto al telefono a Bressanone, per Voci dalle Dolomiti, sempre qui a Radio Cooperativa.
E invece per quanto riguarda l'aspetto più, diciamo, di principio, quello che viene promosso dall'associazione all'estero, come funziona? Cioè, voi siete l'associazione dell'economia bene comune, ha delle connessioni già con altre realtà all'estero? Com'è?
Ma è nato a Vienna praticamente.
Oh, sì, certo.
No, e qui c'è la base, e noi abbiamo fondato l'EBC Italia, che noi abbiamo detto come terra seguiamo l'Italia. Io sono anche dentro nel comitato internazionale, però funziona quasi come lo facciamo noi, cioè l'idea è di divulgare nel proprio paese,
certo,
questa idea di creare centri regionali che poi seguono aziende o anche comuni. Forse questa è ancora una cosa che vorrei menzionare, mi scusi,
certo.
Per esempio in Val Venosta, che è la valle a Bassoreggia e Merano,
certo,
lì seguiamo anche 4 comuni che fanno, che hanno come visione di fare una valle del bene comune, cioè che loro come pubblica amministrazione adesso stanno facendo, stanno adottando adesso il bilancio, poi loro definiscono dal punto di vista politico che vogliono agevolare aziende che aderiscono a questo movimento, informando poi tutte le aziende che sono presenti nel loro territorio, nel loro comune, per poi diventare valle del bene comune. Questo è un progetto legato alla politica, legato alla regionalità, al territorio.
Certo, quali sono i comuni?
I comuni sono Lacce, Silandro, Lanza e Malles. E questo potrebbe essere un modello di best practice per altri comuni, e anche trentini. So che in Val del Sole, Manolo di Campiglio, lì sono state fatte delle cose abbastanza importanti, interessanti, e anche lì sarebbe bello avere un dialogo.
Certo, e questo parliamo dell'associazione, diciamo, che ha...
Sì, questo l'associazione, sicuramente il processo lo seguiamo noi in parte, da qui poi è un modello di mix, cosa fa Terra e cosa fa l'associazione.
Certo, certo. No. Quindi insieme, diciamo, l'approccio.
Sì, sì, appunto, perché ovviamente l'associazione non ha neanche la competenza, e poi lei dice, Terra, potete dare un contributo lì. Però poi alla fine è sempre la stessa cosa, e tutto quello che io faccio per l'associazione, cioè la spesa.
Ma come, diciamo, che se un comune volesse, diciamo, avviarsi su questo, per capire praticamente cosa fa, mettiamo che io sono un comune o due comuni vicini che vogliono entrare in questo circuito, diciamo, mi rivolgo quindi all'associazione, aderisco come comune?
Sì, aderisco come comune, e poi dipende cosa veramente vogliono fare, poi studiamo assieme un processo.
Quindi a quel punto mi rivolgo a Terra?
Sì.
Per una,
perché i consulenti non,
per una consulenza, non, sì, ma mi devo spendere, sì, molto per fare questa cosa? Come
no,
funziona?
No. Sono costi abbastanza contenuti. Poi dipende sempre cosa vuoi fare, no?
Certo. Mettiamo che voglio ripensare il ciclo dei rifiuti, non so, per dire, una cosa banale, insomma.
Io adesso non posso darle un numero, so solo che siamo... dipende, poi
cioè
vediamo anche...
Se sono piccoli comuni, immagino che siano costi che sono in qualche modo abbordabili per un bilancio,
sì,
di un,
certo,
comune piccolo, insomma.
Assolutamente, non, non, e poi vediamo anche spesso, dipende poi quanti soldi hanno, cioè lì abbiamo certo. anche noi un modello un po' diverso da altri, no?
Certo,
non diciamo
certo.
questo è il prezzo,
cioè questo non era per capire, questo non può diventare un ostacolo, diciamo, uno vorrebbe ma non ha i soldi,
no.
perché oggi i comuni
no.
non hanno i soldi per fare niente,
no.
quindi
ovviamente se andiamo dobbiamo andare lì, non possiamo
certo.
cioè, cerchiamo di tenere, però non è questo l'ostacolo, poi si trova sono sempre le soluzioni. Per esempio noi abbiamo, una volta l'anno facciamo qua, se non un grande convegno, i costi, cioè la quota di iscrizione sono 100 euro per persona, per due giornate intense con persone, come il festival vostro, diciamo, giù a Trento
certo.
Rovereto, però qui anche se qualcuno ci dice, vada, io non ho solo 20 euro o non ho soldi, allora può venire comunque, allora o scrivici una cartolina, qualcosa, cioè
certo.
anche lì il prezzo non è importante, però non è gratuita, qualcosa deve inventarsi,
certo.
Però non è l'ostacolo il prezzo, questo
certo.
non è la filosofia di te.
Certo, certo. Adesso per capire, per esempio questi comuni della Val Venosta hanno già messo in atto qualche cosa che si può descrivere? Qualche...
No, siamo in fase di chiusura,
okay.
Verrà fatto una presentazione a fine novembre, dove faremo poi sicuramente un invito anche alla stampa.
Ma gli ambiti quali sono, per capire i settori in cui si è, diciamo, lavorato, sviluppato dei progetti?
Ma loro usano tutti i 17 criteri e fanno un check-up legato al bilancio stesso, e ovviamente
okay.
qui si parla di rifiuti, si parla addirittura della mensa scolastica, no? Per esempio
certo.
cosa offro ai
certo.
giovani.
Certo.
E vedendo i limiti anche che lo Stato ci ha di nuovo dato, legato a una legge di Monti che ci obbedisce a scegliere liberamente il fornitore, cioè queste sono poi le cose politiche non
certo.
capibili dalle persone che vogliono fare una cosa legata a una cosa buona,
certo.
però sono queste le discussioni, e lì faremo anche poi, questo lo faremo il 1 di novembre, una discussione politica in ogni paese e anche una discussione con i cittadini, perciò
certo.
anche lì vorremmo che le persone poi sappiano cosa è l'economia del bene comune e cosa è la differenza del loro comune.
Certo. E quindi
sono tante cose.
Certo, no, adesso per finire l'ultima cosa, così giusto per aprire un attimo lo scenario, la prospettiva, se ci fosse un'adesione, diciamo, significativa, massiccia delle aziende, degli enti pubblici, come sarebbe il panorama, diciamo, come si modificherebbe lo scenario che abbiamo davanti agli occhi oggi dell'impatto di sul territorio, sulla vita, insomma.
Se noi avessimo tantissime persone e o comuni e o aziende che aderiscono a questo movimento, allora vorremmo che rivediamo un po' le leggi attuali legate alle tasse e così via, cioè l'idea, la visione che sta dietro a tutto quello, però dico appositamente la visione perché
certo.
c'è ancora un po' di strada da fare, è che cambiamo anche la legislatura, le leggi, perché attualmente usiamo le stesse tasse, le stesse quote, tutto quanto per tutte le aziende, cioè se io me ne frego niente delle persone
certo.
dell'ambiente, io pago l'IVA, pago le tasse come tutti. L'idea sarebbe che vediamo cosa fa un'azienda per non usare gli stessi parametri per tutti, ma di dare a quelli che già fanno tanto per il bene comune un vantaggio competitivo legato alle spese, e così anche la domanda che lei ha fatto prima, ma quanto costa, allora così queste aziende che già fanno tanto possono avere questo vantaggio anche
certo.
legato a numeri, no?
Sì, perché sì, sarebbe un po' un correttivo al meccanismo della concorrenza che invece
appunto,
tende a far diventare sempre più brutali, diciamo.
Perciò sono quasi spinti di essere brutali e di
certo,
produrre, non
certo.
so, in Asia o così via. E che poi abbiamo qui problemi con la disoccupazione, ma è normale che se tutti vanno a produrre all'estero, ovviamente
certo.
le persone qua in Italia non hanno più posto di lavoro, però siamo noi. Siamo i politici e anche noi consumatori che vediamo poi il prezzo, è un circolo virtuoso negativo.
Certo, certo,
no?
certo.
E proprio questo vorremmo cambiare, che io dico, guarda, queste aziende che producono in Italia, che fanno attenzione alle persone, alla natura, Non possono mica avere gli stessi parametri come aziende che non si fregano niente, e questo va dal tessile fino all'industria, fino a tutto.
Certo, certo.
E questa è la visione che sta dietro, sarebbe più che logica, solo che purtroppo la mente degli economisti non riesce ancora a pensare a questo modello fino alla fine, ma per dirlo così.
Perché sono legati al vecchio parametro?
Sono legati al vecchio, e anche qui la formazione delle università dovrebbero entrare, e dobbiamo almeno dare agli studenti di economia queste idee, che ci sono anche queste.
Certo.
Recentemente ho fatto un seminario presso un master a Salisburgo, dove io ero l'ultimo seminario di tutto il percorso, e ovviamente poi gli studenti stessi sono rimasti male, perché hanno detto: ma adesso abbiamo finito gli studi e adesso ci dai questo. Questo non l'abbiamo almeno saputo 2 anni fa, così si avrebbe potuto anche discutere e entrare più in dettaglio. Ecco, chiedete all'università.
Certo, certo.
Bene.
Perfetto. Senta, un'unica cosa, lei mi diceva che prima lavorava nell'azienda e nel settore dei mobili, giusto?
Mm-hmm.
Beh, qual era le cose negative a cui si riferiva, che ha visto, riguardano il, diciamo, come viene recuperato il legno o cos'è che...
A tutto, sia il legno, che è tutto legato solo ai costi, che non viene veramente guardato a come un prodotto viene prodotto. E poi tu fai le trattative che le grandi catene internazionali e parli solo dal prezzo e non parli di valori, non parli di etica, non
decide
solo il prezzo e fa numeri e come la gente viene pagata, come l'ecologia viene trattata, tutto questo non ci frega nessuno. E poi ovviamente non ho soltanto visto le cose legate al settore del mobile, viaggiando,
certo.
Ho visto come viene prodotto una jeans o una maglia, o come vengono trattate le persone in Sudostasia, non sapessimo tutto questo, allora non prenderei una jeans o male.
Perfetto, grazie mille,
grazie,
bocca al lupo, buona giornata, buona fortuna.
Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
E con la conversazione con Günther Reifer della Rete per l'Economia del Bene Comune si chiude questa trasmissione. Siamo a Voci dalle Dolomiti e l'appuntamento è per martedì prossimo. Questa settimana abbiamo parlato dell'iniziativa per la delibera popolare al Comune di Belluno, dove si stanno raccogliendo le firme in piazza, in giro per la città, per il riconoscimento delle famiglie di fatto. Abbiamo parlato dell'importante riconoscimento che è arrivato dal Presidente del Consiglio Enrico Letta, che intervenendo a Longarone per commemorare le vittime della tragedia del Vajont di 50 anni fa, ha detto che Belluno, la provincia di Belluno, ha bisogno di una forte autonomia amministrativa, quindi di una forma di autogoverno che dovrà essere riconosciuta evidentemente dal Parlamento. Infine abbiamo parlato appunto con Günther Reifer dell'economia del bene comune, di un modo per trasformare radicalmente il mondo economico e il ruolo delle imprese. Appuntamento a martedì prossimo da Zenone Sovilla, grazie dell'ascolto e un saluto. Stop.